Edoka. Interviste agli autori fatte dai bambini e dai ragazzi della regione Friuli Venezia Giulia. È un progetto Leggiamo 018.
Allora, buongiorno ragazzi.
Come e quando è cominciata la sua passione per la scrittura di libri?
Come ti chiami?
Ivan.
Beh, quando è iniziata? Chi lo sa, sembra una domanda difficile a cui rispondere. Diciamo che quando ero al liceo, come forse tutti i ragazzi, scrivevo qualche cosa, insomma mi divertivo, scrivevo dei racconti, poi più avanti ho scritto anche qualche piccola commedia, ma poi il primo libro l'ho pubblicato che ero già grande, che avevo 30 anni, quindi più avanti. La vera passione è quella per la lettura, nel senso che gli scrittori amano tantissimo leggere e a furia di leggere poi a un certo punto decidono forse di iniziare a scrivere qualcosa. Siccome io sono diventata una grande lettrice proprio al liceo, quindi quando ero un pochino più grande di voi, ed è stato lì che ho iniziato a scrivere qualche cosa, però ripeto, poi il primo libro l'ho pubblicato che ero già grande, però la vera passione è quella per la lettura.
Allora, buongiorno, sono Emma.
Emma,
perché ha deciso di diventare una scrittrice per ragazzi? Ha scritto anche per i grandi?
Allora, questa domanda che mi viene fatta molto spesso e a cui io rispondo così: secondo me i libri per bambini e per ragazzi, se sono bei libri, insomma, se sono letteratura, libri per tutti. Guarda, c'è un esempio, un mio libro molto letto dai piccoli, che si intitola Mamma Nastrino, che io leggo spesso ovunque vada, quindi mi capita di leggerlo per esempio anche nelle librerie dove ci sono sia le mamme sia i bambini. Allora, prima di iniziare a leggere Mamma Nastrino dico sempre: avete un fazzoletto con voi? Perché questa è una storia che fa piangere. Come fa piangere? Le mamme piangeranno di commozione, i bambini piangeranno dal ridere. E così succede. Cioè, un libro considerato per piccoli commuove moltissimo le mamme. I bambini, che hanno invece questa grande capacità di cogliere l'ironia e hanno un diverso distacco rispetto a noi adulti, piangono sì, ma dal ridere. Quindi come posso dire se questo libro è per bambini soltanto o davvero per tutti? Credo che la vera risposta sia questa: chi scrive per bambini e ragazzi in verità scrive per tutti.
Buongiorno, sono Andrea. Qual è il libro preferito fra quelli che ha scritto?
Per esempio Mamma Nastrino, che ho appena citato, è un libro che amo molto. Ma anche quello che avete scelto voi, L'uomo che lucidava le stelle, e poi tanti altri. È difficile scegliere. Ce ne sono alcuni che, ecco, mi commuovono di più perché so da dove sono nati, ma poi sono tutti i libri che ho scritto. Approfitto per dire, per esempio, che adesso è proprio uscito da qualche giorno, ce l'ho qua per voi, 82 parole per cambiare il mondo, ed è un libro per me speciale, perché non è un tanto libro che commuove, come si diceva prima, ma è un libro veramente che nasce da una grande passione, e la passione è quella della conoscenza delle parole. Io scrivo quelle parole, per me le parole sono importantissime, quindi l'etimologia delle parole. 82 parole per cambiare il mondo sono 82 parole viste dal punto di vista della loro origine. Magari ci sarà occasione durante questa intervista di leggerne alcune. Per esempio, io so che voi avete letto L'uomo che lucidava le stelle, giusto?
Sì.
Quindi mi farete delle domande su questo. E allora, magari approfitto, siccome si parla nell'uomo che lucidava le stelle, si parla di una protagonista considerata un po' una matta, si parla di follia, anche in modo molto forte, potente, perché comunque la follia non è una cosa di cui si può parlare con leggerezza, anche se in sé una c'è una frase, per esempio, del Talmud che viene ripetuta nell'uomo che lucidava le stelle, dove c'è scritto che da quando il tempio di re Salomone è stato distrutto, Dio ha dato la profezia soltanto ai fanciulli e ai folli. Come se essere piccoli, essere bambini o essere folli abbia in sé anche la capacità di vedere le cose che non tutti riescono a vedere forse subito, quindi come una sorta di terzo occhio che vede nel futuro, o anche attraverso le cose. E allora in questo libro voglio leggervi veramente quattro righe, le famose 82 parole per cambiare il mondo, e la parola è normale, cioè chi è normale? Cos'è normale? Da dove viene la parola normale? Ecco, forse voi non lo sapete, ma la parola normale viene da norma, e la norma è la squadra, e quella squadra a 90 gradi, che voi sicuramente usate a scuola per fare i vostri disegni, ma che tutti utilizzano per costruire le case, per esempio, cioè il famoso 90 gradi. Però questo ha fatto sì che da norma giungesse la parola normale. Però guardate che cosa ho scritto. Normale, normodotato, normotipo. Misuriamo ogni cosa con la squadra, affinché ogni cosa sia sempre retta, mai acuta o ottusa. Chissà se c'è gioia o meraviglia nella fissità della squadra, che sembra lanciare solo frecce taglienti dei suoi spigoli. Ma il mondo gira a 360 gradi e non sempre ciò che è squadrato e non conosce né curve né digressioni sa piegarsi o volgersi verso l'immensità del cielo.
Quando scrive, cosa prova?
Quando scrivo provo tutto quello che provano i miei personaggi, per cui mi capita molto spesso di sorridere, di ridere, ma mi è capitato anche di piangere in una scena molto commovente, a volte difficile anche da scrivere, di sentire empaticamente quello che provano i miei personaggi, appunto.
Grazie.
Prego.
Qual è il suo scrittore preferito?
Ce ne sono tantissime. Guarda, in questo momento, combinazione, sto scrivendo una storia sul mare e ho qua Conrad, ecco, Lord Jim, in questo momento, che mi assiste durante la scrittura di questa storia tutta marina.
Buongiorno, sono Francesca. Quando scrive, preferisce il suo studio o un luogo all'aperto?
Allora, dove voi mi vedete, questo è il mio studio. Io tra l'altro forse una delle pochissime persone, non so se in Italia o nel mondo, non ho wifi, ho il filo, perché è vero che siamo pieni di onde, però io penso che siccome ho il modem proprio accanto a me preferisco avere il filo, quindi vedrete tutti i miei filmati, tutto ciò che ho fatto online lo vedrete sempre qua nel mio studio, perché non posso girare col mio computer per la casa. Però questo è il mio studio. Qui vedo che c'è una zebra, lo sto vedendo, è la zebra che mi hanno regalato i bambini, che avevano letto una storia scritta appunto sulle zebre. Ci sono tante cose attorno, se vi faccio girare lo schermo, ho paura poi che possa, ecco qua c'è uno scheletro che lo zio Babi, in un libro che si titola Io qui non ci sto, libro Salani, sempre i ragazzi me l'avevano regalato, ci sono dei disegni dei bambini e ci sono tante altre cose anche qua davanti a me che voi non potete vedere, ma tanti piccoli oggetti che mi hanno regalato i ragazzi. Adesso qui c'è la, sennò qui c'è il terrazzo, insomma, per cui scrivo molto volentieri nel mio studio. Devo dire che quando ero più giovane, perché c'è questa, diciamo, non so se bellezza, insomma, si cambia un po', no? Quando si diventa vecchi, dice che i vecchi a volte sono un po' noiosi. Sì, in effetti sì, perché sono meno tolleranti di quando si è giovane, perché probabilmente hanno loro qualche bisogno di più concentrazione. Quindi diciamo che quando ero più giovane scrivevo davvero dappertutto, anche nelle sale d'aspetto delle stazioni. Sale d'aspetto che ci sono praticamente, non ci sono questi più, per cui forse non c'è più la possibilità. Ora invece più che mai ho bisogno del silenzio, della tranquillità, quindi anche se poi, se sono in treno, a volte mi viene un'idea, no? Che penso a una storia che sto scrivendo, quindi prendo appunti, ho dei piccoli quadernetti dove prendo appunti. Però proprio scrivere, diciamo che preferisco ora veramente di più il silenzio, quindi il mio studio va bene.
Buongiorno, sono Andrea. Le sono mai successe alcune avventure di cui racconta nei libri?
Beh, tante cose, magari tante piccole cose possono essere successe, da qui prendere spunto. Di solito agli scrittori si chiede qual è l'ispirazione che ti ha fatto scrivere quella storia. Ma tornando all'etimologia delle parole, quindi al significato quello profondo, ispirazione e inspirazione sono la stessa cosa. In significa dentro, spirazione viene da spirare, che vuol dire soffiare, soffiare dentro. Allora si potrebbe dire che noi soffiamo dentro di noi l'ossigeno e poi espiriamo l'anidride carbonica. In un certo senso è la stessa cosa, cioè lo scrittore inspira tutto ciò che lo circonda e poi non è che inspiri tutto naturalmente, però qualcosa lo trasforma, lo prende. Però da lì parte e va. Per esempio c'è un libro a cui io sono molto molto legata che si intitola L'albero e il bambino, anche quello è un libro apparentemente per piccoli con delle illustrazioni meravigliose di Desideria Guicciardini, la stessa illustratrice che ha illustrato L'uomo che luce dava le stelle, ma dire che sia per piccoli, sì certo ci sono vari piani di lettura, però secondo me va benissimo davvero per tutti, ed è un libro... non lo so, quasi è stato, quasi ha incantato anche me, perché nasce semplicemente da una mail che ricevo all'improvviso, dove una persona a me cara mi dice che è un albero da sempre protezione, ombra, sì, protezione è la parola più giusta, soprattutto se è grande, se la sua chioma è sempre più folta. E a chi si siede sotto di lui, sta accanto a lui. Ed era quindi questa mail che ho ricevuto, davvero una mail d'amore, perché mi si diceva ci sarò sempre per starti vicino, per proteggerti. Questa cosa mi ha talmente emozionato che mi ha fatto pensare che se quella persona che mi aveva scritto era un albero, beh allora io ero un uccello e potevo volare attorno a quell'albero e essere tutti gli uccelli possibili di immaginare, giocare come fa un albero, giocare nel senso di come fa un uccello, saltare da un ramo all'altro, cantare, raccontare delle cose all'albero. E così è nato L'albero e il bambino. È nato davvero molto velocemente ed è una storia, ecco vedete, è nata da qualcosa che davvero di reale mi è accaduta. Però è stata una parola, una lettera che ho ricevuto, quindi di qualche riga, ma poi la storia è andata da sola. Ecco, così nascono spesso i libri, da qualcosa che ci ha colpito molto, che ci ha emozionato, che in un certo senso ci ha anche un po' frullato da tutti i punti di vista, sia può essere in questo senso davvero di gioia, di felicità, ma può essere anche qualcosa invece che ci ha turbato. Ma da questo primo respiro, questa prima ispirazione, nasce poi tutta una storia che procede da sola, va per la sua strada, va per una strada che spesso neanche lo scrittore conosce mentre la sta percorrendo e la scopre esattamente come la scoprono i personaggi. Oppure potremmo dire sono i personaggi che conducono lo scrittore attraverso la loro storia, quindi attraverso le loro strade.
Grazie. Buongiorno, io sono Anna.
Buongiorno.
Com'è nata l'idea di questo romanzo e perché ha deciso di intitolarlo L'uomo che lucidava le stelle, se è il personaggio che compare di meno?
Sì, è vero questo, è vero che è il personaggio che compare di meno, però è vero anche che è quello più importante, perché a volte non è detto che uno debba comparire, essere sempre presente per cambiare una storia. Lui in fondo sta sempre un po'... Nel buio, nel silenzio, quindi quasi un passo indietro, e poi alla fine fa la più grande rivelazione, quindi in questo senso. Sai, a proposito di a volte dove nascono le storie, questa storia nasce da tantissime cose, però c'è stata una frase, ecco io l'ho appuntata sul libro per ricordarla sempre nel modo giusto, un libro che avevo letto, La Dalgisa, di Carlo Emilio Gadda, e a un certo punto in una frase c'è scritto appunto: perché fuori tremava già lucidissimo il cielo stellato della notte. perché fuori tremava già lucidissimo il cielo stellato della notte. Questa parola lucidissimo, il cielo lucidissimo, è stato uno dei tanti punti da cui sono partita. Quindi vedete una piccola frase, questa idea del cielo lucidissimo, quindi questa idea del cielo che si poteva lucidare. E poi altre cose, la lettura di libri di Hillman, che è stato un grandissimo psicanalista junghiano, anzi post-junghiano, libri meravigliosi che mi hanno molto colpito, libri, un libro grande che lui ha scritto sulla alchimia, che si intitola Psicologia alchemica, libri sui miti, tutto questo e poi una mia esperienza che avevo fatto proprio reale. Infatti Blanca è stato dedicato, il nome Blanca, ad una piccola giovane protagonista che mi aveva ospitato nella sua casa insieme ai suoi genitori vicino a un laghetto, proprio come racconta la storia. E questa cosa, ecco, questo pensiero un po' che mi aveva turbato, cioè più che questo pensiero, questa visione che mi aveva turbato, in questo laghetto dove c'era un capanno, appunto sulla riva, un capanno dei cacciatori, i cacciatori venivano a cacciare le anitre, c'erano sul laghetto, sull'acqua del laghetto, galleggiavano delle anitre di plastica. Anitre di plastica che avrebbero dovuto chiamare le anitre vere, che vedendo le anitre galleggiare si sarebbero fidate e sarebbero scese con i cacciatori nel capanno pronte ad ucciderle. Ecco, questa cosa mi aveva molto colpito, come a volte l'uomo è di una perversione pazzesca, cioè come usasse le anitre di plastica per cacciare le anitre vere. Vedete quante cose insieme poi hanno dato vita a questo libro. E poi anche gli elefanti bianchi, gli elefanti che fabbricano le nuvole. Questa è la storia di un mito indiano dove gli elefanti bianchi, che erano nati dall'uovo dell'uccello Garuda, sorrei raccontarvi tutta la storia, ma per la mitologia indiana gli dei indiani hanno non sono come i nostri santi, per esempio, che hanno le ali. Loro si muovono su delle cavalcature, e Vishnu, che diciamo fa parte della Trimurti, che sono i tre dei principali, Brahma, Vishnu e Shiva, e Vishnu ha come cavalcatura l'uccello Garuda. Tra l'altro c'è una linea aerea che si chiama Garuda, che è una linea indonesiana. E Garuda è un uccello immaginario, un uccello tutto d'oro che riesce a giungere fino al cielo senza bruciarsi le ali. E quando nasce Garuda, dall'uovo di Garuda, dopo che Garuda è nato, questo uovo è in movimento, e i due gusci sono stati spezzati appunto da Garuda che nasce, eppure i due gusci rotti sono in movimento perché gli dei guardano cosa sta succedendo, stanno nascendo degli elefanti, e sono degli elefanti bianchi che volano. Prima ne nasce uno da una parte, poi dall'altro, insomma alla fine nascono 8 coppie di elefanti bianchi che si mettono a volare per il cielo, e hanno una proboscide che fabbrica le nuvole. Questo fa parte appunto del mito indiano. E cosa accade? Che loro volano, svolazzano, a un certo punto giungono sopra una piazza dove c'è un grande maestro indiano che sta raccontando un sacco di cose, un sacco di storie, e c'è tantissima folla davanti a lui che l'ascolta. Anche gli elefanti rimangono sbalorditi, dicono: che cosa starà ascoltando questa folla? Cosa starà raccontando questo maestro indiano? E si posano 8 elefanti, provate a immaginarvi, quindi 2 coppie di 16 elefanti, 2 coppie d'8 elefanti ciascuno, appunto, si posano su questo grande banyan, che è un albero enorme che ha le radici aeree, per ascoltare questo maestro. Naturalmente potete immaginarvi 16 elefanti sulla chioma di un albero, che cosa succede? Che l'albero si rompe, si spezza, casca sula folla, spiaccica quasi tutte le persone che sono lì in ascolto. Il maestro, come tutti i maestri, e questa è anche la cosa ironica, si offende tantissimo perché è stato interrotto mentre sta raccontando delle storie bellissime. Non si preoccupa per niente delle persone che sono state spiaccicate, ma si offende e lancia una maledizione agli elefanti che hanno osato offenderlo mentre lui stava raccontando una storia. E la maledizione è che non saranno più bianchi, che non voleranno più e che smetteranno di fabbricare le nuvole. Quindi da quel momento gli elefanti si muovono sulla terra e senza, con un colore molto un po' tra il grigio e il verde, e non fabbricano più le nuvole. Però dovete sapere che quando in India, in un villaggio, nasce un elefante bianco, perché può nascere ancora un elefante albino, è una grandissima festa, perché significa che non ci sarà siccità, perché quell'elefante porterà la pioggia e dunque la fortuna, perché senza acqua niente può crescere nella terra.
Buongiorno, sono Sofia. Nel romanzo i protagonisti assoluti sono i bambini della compagnia del laghetto e Matti, che secondo lei vedono la vita in un modo diverso e più vero rispetto agli adulti e alle persone normali, e sono addirittura profeti. Lei si sente un po' matta oppure bambina?
Ci vuole un po' di follia sicuramente per scrivere, perché bisogna dare il permesso all'immaginazione di andare, di muoversi. A volte quando io scrivo, ma penso che questo sia un sentimento che provano anche i miei colleghi, anche le altre persone, ma tutte le persone che scrivono, a volte uno dice: ma da dove mi è venuta questa idea? E tante volte, infatti, io dico che gli scrittori, cioè che le cose che vengono scritte sono migliori degli scrittori, perché sono più aperti, più capaci di vedere la vita. Magari lo scrittore è più chiuso e ha più difficoltà tante volte, eppure quando scrive è come se si aprisse un raggio di sole o come un fiume in piena. E quindi chi lo sa, forse sì, un po' di follia ci vuole, ma credo che sia la stessa che avete anche voi quando scrivete. A volte sono gli adulti, ecco, approfitto per dirvi questo, e credo che sia molto giusto dirvelo proprio ora che siete alle medie. I bambini crescono con questa paura di sbagliare, ed è un qualcosa che di cui sono molto colpevoli gli adulti, i genitori e anche gli insegnanti, perché dicono sempre: non potete, insomma, mi fanno sentire un po' male quando sbagliate. Ecco, se noi guardiamo, chiediamo all'etimologia delle parole di aiutarci, scopriamo due parole: sbaglio ed errore. Sbaglio viene da abbaglio, cioè una luce che ci acceca all'improvviso e quindi ci fa inciampare. Errore invece viene da errare. Errare significa muoversi, vagare. Quando io andavo a scuola mi si diceva che dovevo essere diligente. Ora è una parola che non si usa più, però diligente viene da diligenza. La diligenza era la carrozza che conduceva le persone e faceva sempre la stessa strada. E la carrozza si chiamava appunto diligenza. È un po' come un pullman di oggi, che fa sempre la stessa strada. Possiamo dire, facciamo Udine-Trieste, Trieste-Udine, sempre la stessa identica strada. Dunque quel pullman è molto bravo, è diligente, perché conosce tutto, gli incroci, gli stop, le curve, ma non conosce il resto del mondo se fa sempre la stessa linea. Allora, errore cosa significa? Significa proprio questo: avere la capacità di andare in una strada diversa. Quando una persona scrive, e mi piacerebbe dirlo anche voi quando scrivete un tema, un testo, e ricordatevi che testo viene da textum, che significa tessuto, cioè quando voi intrecciate i fili della vostra storia, e infatti si dice la trama, si dice l'intreccio di una storia. Ecco, quando voi scrivete dovete essere generosi con voi stessi, e con il vostro foglio, e con i personaggi, e con la storia. Generosi vuol dire essere pronti a cambiare strada se loro vi dicono di andare da un'altra parte, senza paura di sbagliare, perché lo sbaglio è, ripeto, un abbaglio del momento, ma l'errore invece è fondamentale. Direi che solo chi erra può imparare, cioè solo chi decide di non fare come la diligenza, che fa sempre la stessa strada, quindi di trovare altre strade. In questo senso lo scrittore ha questa possibilità di errare, cioè di trovare altre strade. Inizia in un modo, ma spesso non sa dove andrà a finire, oppure sa dove vuole arrivare, qual è la meta finale, ma non conosce il percorso. Quindi il mio consiglio è proprio quello di essere un po' matti davvero quando scrivete, cioè di provare anche delle strade che magari poi saranno strade chiuse, vi faranno tornare indietro, ma non ha nessuna importanza. Andate e tornate. E allora c'è un'altra parola che voglio, di cui voglio dirvi il significato, la parola cancellare. Noi cancelliamo perché vogliamo eliminare quelli che noi riteniamo i nostri errori, mentre, come vi ho detto prima, l'errore è una cosa molto importante. Come cancelliamo? Facciamo i buchi nei fogli oppure col bianchetto. Adesso si cancella col computer. Ma perché la parola cancellare viene da cancello? Perché la parola cancellare viene da cancello. Perché? Perché una volta, quando non c'erano le gomme, non c'era il bianchetto, si cancellava come con quello che ora noi chiamiamo hashtag, o cioè, o anche cancelletto, cioè con delle linee. Ma cosa significa? Che quel cancello che voi mettete sulla parola o su una frase intera non vi nasconde la frase o la parola, ma è lì nascosta, potete recuperarla quando volete. Io infatti correggo sempre tutto solo con la matita, perché ho modo appunto di ritrovare quello che, con una piccola linea, quello che avevo scritto, perché sono proprio appunto gli errori, le prove, diciamo, potremmo chiamarle così, le prove. Vado da una parte, dall'altra, mi sposto, riprovo, ritento, trovo la strada chiusa, ritorno. È come andare in un bosco. Avete detto prima che voi abitate in un posto meraviglioso pieno di natura. Io amo moltissimi boschi, mi piace andare percorrere i sentieri anche che non conosco. Se sbaglio, o meglio, potrei dire se erro, torno indietro, ne riprovo un altro. Ma questa è la bellezza, vuol dire scoprire. E scoperta significa togliere la coperta che avevamo davanti agli occhi e non sapevamo di avere.